questa tavola rotonda per così dire celebrare la 40ª edizione della mostra, cioè vuole ripensare, ripercorrere, ridiscutere che cosa è stata e che cosa ha significato la mostra del nuovo cinema di Pesaro. E questa tavola rotonda purtroppo si svolge senza la presenza che sarebbe stata la più importante e la più qualificante, cioè la presenza di Lino Micichè, che come sapete oramai credo tutti è gravemente ammalato, voleva porsi come una mostra di tendenza, aveva un progetto e una finalità ben precisa, cioè quello di cercare di scoprire e di promuovere il nuovo cinema. Che cosa dovevamo intendere allora con il termine nuovo cinema? Il nuovo cinema c'era già, il cinema delle Novelbà, il cinema dei Godard, dei Mekas, dei Glauber Rocha, dei Tarkovsky. Volevamo appunto intendere tutto quel cinema di ricerca, di sperimentazione, di nuovi linguaggi cinematografici, azzardo stilistico, ma anche esplorazioni di nuove aree contentistiche, attenzione in sostanza per tutto ciò che si muoveva in direzione del nuovo, spesso cercando di coniugare l'estetica, l'opzione artistica, anche con l'impegno ideologico e politico. La mostra in sostanza sottinteneva e voleva affermare un'idea di cinema, un'idea di cinema secondo me doveva anche implicare in un certo senso un'idea dell'uomo, un'idea della cultura, un'idea della società. Nei primi anni la mostra era dedicata prevalentemente soltanto alle opere prime, anche se venivano presentati alcuni film in cui ci affermati appunto esponenti del nuovo cinema, ricordo ad esempio la rinfusa Godard, Rusce, Jean-Pierre Lefebvre, Minancio, Thomas Gutierrez Savera, Robert Rocha, Leon Wilson, Manuel Rivera e molti altri che potrei elencare. In questo periodo la mostra scoprì diversi nuovi registi che vennero qui a portare la loro opera prima, che iniziarono proprio a partire da Pesaro la loro carriera, il loro itinerario artistico. Ne ricordo anche qui alcuni: Nene, Gires, Sean, Fon, cioè i quattro più importanti esponenti della nuova linea cecoslovacca, che proprio in quegli anni stava emergendo nella Cinemateca di Parigi, che era l'indica Cinemateca di Angola, fecero degli omaggi e delle manifestazioni assieme alla mostra di Pesaro. La mostra ebbe poi un impatto con la contestazione del 1968, volendo invece cercare un dialogo con questi studenti, con i contestatori, infatti si arrivò a un accordo che consentì alla mostra di proiettare tutti i suoi film, quindi di svolgere il suo programma, e che concesse soltanto la punizione dei premi, cioè per meglio dire la cerimonia di premiazione, cerimonia conclusiva dei premi che erano previsti nei primi anni, che tra l'altro erano premi molto sui generis, perché consistevano in un referendum del pubblico e in un referendum della critica per stabilire quali erano i film piaciuti di più agli spettatori e ai critici. Però fuori quelle che sono state le tre linee iniziali della mostra nelle diverse aree geografiche e anche politiche. Si può dire che la mostra nell'ambito del cinema orientale ha sempre ricercato e favorito la promozione dei film che andavano più in direzione, da un lato per i film contro l'establishment, contro il cinema cosiddetto di papà, contro il cinema rivolto unicamente al mercato, per appunto cercare il cinema d'autore, il cinema in cui si manifestava una personalità anche sotto il profilo stilistico. Questo nei paesi occidentali, nei paesi dove dominava appunto il cinema mercantile, il cinema capitalistico. Nei paesi orientali, nei paesi del cosiddetto socialismo reale, la mostra ha sempre cercato e appoggiato anche concretamente tutti i film del cosiddetto dissenso, cioè i film antiburocratici, i film che cercavano
di non essere allineati con i dettami stanoviani, con i dettami della burocrazia sovietica. Infine, nei paesi del terzo mondo la mostra ha sempre cercato di favorire tutto quel cinema che tendeva appunto a essere un cinema di liberazione, un cinema di emancipazione, un cinema di decolonizzazione culturale, però avevo sempre l'avvertenza di ricercare, di constatare nei film che selezionava le opere che appunto cercavano di conciliare l'estetica con la politica, l'arte con l'etica, cioè non si guardava soltanto agli aspetti contenutistici, ma anche agli aspetti formali erano sempre tenuti presenti. Un altro terreno di discussione che era di quanto apparato economico dovesse essere valutato anche sotto questo aspetto proprio in funzione di una maggiore distribuzione, di una maggiore visibilità del nuovo cinema. In quegli anni si fecero qui i convegni anche che andavano in questa direzione, nel ricordo in particolare già da primo anno, uno fatto in collaborazione con un mese presieduto da Roberto Rossellini, che portò alla costituzione di un comitato internazionale per la diffusione del nuovo cinema, che riuscì a fare appunto alcune manifestazioni anche all'estero e che se non altro ebbe il merito di porre questi problemi sul tappeto. Dopo, a partire dal 1970, dopo l'impatto con la contestazione, dopo una edizione di assestamento e anche se vogliamo un po' di sbandamento nel 1969, a partire dagli anni 70 la mostra si aprì verso nuove linee direttrici, ampliò il suo raggio d'azione pur conservando le matrici e ragioni originali, continuò a cercare il film del nuovo cinema, scoprì molti altri nuovi registi e appunto, come ripeto, si aprì a nuovi spazi da perlustrare. In particolare cercò di connotarsi, per riprendere proprio l'espressione di Lino Micicchi, come una mostra di studio. Che cosa intendevamo con questo? Intendevamo che la mostra doveva non solo presentare dei film, non solo fare dei ragionamenti su questo film, su certe tendenze cinematografiche, ma anche studiare dei fenomeni che ritenevamo molto importanti per la storia del cinema e anche nelle prospettive del cinema. La mostra quindi si basò su due pilastri, cioè da un lato l'organizzazione di ampie retrospettive che potevano riguardare singole cinematografie o singoli movimenti cinematografici o singoli autori, ricordo quelli su Oshima o su Kruger, e su questo campo di osservazione produceva una documentazione molto ricca, quindi proprio di quei propri materiali di studio, non soltanto materiali critico-informativi, ma proprio dei materiali propositivi anche su un piano teorico o di revisione critica. Tantissime cinematografie furono prese in esame, tantissimi autori, e in una di queste occasioni diede appunto luogo alla pubblicazione all'inizio di quaderni informativi appunto di analisi critica e di studio, la pubblicazione ad esempio della sceneggiatura di Sotto di Presunte, poi la via dei veri e propri libri, a volte anche dei libri molto voluminosi, che costituiscono il patrimonio culturale lasciato dalla mostra anche alle generazioni successive, anche a chi non ha partecipato direttamente alle varie edizioni. Successivamente ancora la mostra, come dire, ha affiliato altre iniziative, altre diramazioni, sono nate la retrospettiva autunnale che ha avuto luogo prima Ancona e poi a Pesaro, è nato l'evento speciale interamente dedicato al cinema italiano che si è svolto sempre parallelamente alla mostra qui a Pesaro, e sono nati convegni di studio sul cinema, in particolare sul linguaggio cinematografico, che si sono svolti da prima a Urbino e poi qui a Pesaro, e anche una di queste iniziative, di questi eventi, di queste retrospettive, di questi convegni, ha dato luogo a delle pubblicazioni, tanto che ormai la biblioteca della mostra consta di circa 200 volumi, una sessantina dei quali sono libri periodici dell'editore Marsilio, i libri belli che tutti voi conoscete, e alcuni di questi libri sono diventati dei testi universitari che costituiscono appunto un contributo notevole dato dalla musica, alla cultura cinematografica, alla conoscenza del cinema e delle sue espressioni migliori.
Verticalizzato, spero, la mia direzione nel senso della di eliminare qualsiasi sezione. Io sono molto fiero di aver fatto almeno le ultime tre o quattro edizioni con lei fino al 98, prima che venissi chiamato alla direzione della Cineteca Nazionale, mostre delle quali non c'era più differenza tra lunghi cortometraggi, film realizzati in pellicola, film realizzati in video, documentari, film di finzioni, qui tutto era sullo stesso piano, non c'erano sezioni. Questo secondo me ha dato una immagine diversa di che cos'è il cinema oggi, dove appunto non bisogna più fare distinzioni, sono distinzioni che vengono da un'altra cultura. Oggi questa è tutto cinema, non c'è il cinema, sono i cinema, e questi cinema si possono manifestare in tante maniere. Quel che conta è il peso estetico dell'opera.
40 anni fa sono molti, è vero. E quindi non vorrei parlare di ricordi, direi più sostanzialmente di memorie, nel senso che sono veramente la realtà della nostra personalità che fa parte, in cui c'è passato. Allora, un saluto personale, quello che vi racconto dopo queste giuste e importanti invece spiegazioni del senso profondo della nostra vita. Allora, dico che una mattina, appunto, di 40 anni fa, arriva, c'era una telefonata. È la telefonata di due giovani critici d'attacco, che si chiamano, non si chiedono. Questa telefonata riguarda due giovani registi d'attacco, che si chiamano Paolo. Ora, siccome tra l'autore e il regista, anche in particolare non sono giovani, e anche se ci sono qualche centinaia di attività, c'è sempre una tensione elettrica che è di fiducia, ma anche di reciproco, non io sospetto, ma di sorveglianza. Noi andremo a questo invito e raggiungeremo nella presenza del centro di Roma, sembra che fossero altre stanzette con buie affollate, i giovani siamo in grande affare, e quindi molto candidamente si chiedono così, si annunciano che hanno deciso di inventare un nuovo testo nazionale. Noi evidentemente facevamo un video un po' stupito, perché allora dicevano no, proprio un nuovo festival, ma Venezia, la cosa di Venezia, il video, no, questo nostro festival non vuole essere proprio un festival incontro, non gli interessa. Questo festival invece è un festival che veramente è votato alla scoperta di tutto il cinema e di tutti quei pezzi di mondo che invece in genere vengono entrati. È un festival che vuole sprigionare le forze giovanili di chi fa il suo primo film. Detto così, semplicemente e candidamente, devo dire che il periodo è trovato un meraviglioso luogo, una scommessa di giovani molto intraprendenti e molti molto fantasiosi. Tra l'altro, tornando loro, c'è tutto un gruppo che è ben difficile, che si deve essere un dato a collaborare, ma per noi di momento erano i quali hanno chiesto, potete vedere un intervento per l'inaugurazione del primo festival. E noi accettavamo questo invito prima con molta fiducia e poi invece con un fervore crescendo da un anno, e buttavamo giù una scena di paginette che è un grande fuga all'inaugurazione, balanzose, bellicose, che erano presenti di qua, di destra, di sinistra, anche nei confronti di certi dottori che avevamo, ma 15 ricordiamoci che quelli erano gli anni in cui sulle insieme magiche i protagonisti erano il Vacche che mandavano a letto in cantina i guanti al Detto Crede, a Perrini, magari a Cantoni. Ma tutto questo fervore, se voleva anche un po' gelo, ma nasceva da un giorno tecnico, di solito di trovare, di invitare a se stessi agli altri nuove idee, di aprire nuovi modi di visionare, di andare verso altri percorsi, che è quello proprio che voleva dire Tesla di Pesaro, diventare appunto questi due giovani critici. E che allora io ho chiamato non nella maniera nostra, ma nella sistema anche come poi ha fatto e critica. E noi se ora andiamo a ripensare, se lo dico di queste parole personali, di queste pagine nostre pericolose sulle quali se andiamo a vedere che fatto il suo leader con Pellegrona, con Chiarezza, ma anche direi con. Non voglio parlare di nuovo, ma per dire appunto quanto fosse anche la forza in questo senso che nasceva, perché qualcuno ha anche poi delle entità possibili, sia il festival, sia il coro che intorno a testa amavano il cinema in quanto un nuovo cinema. E infatti la mostra, mi sembra che nel tempo proprio diventò la mostra del nuovo cinema e come tale è stata conosciuta e poi amata e desiderata dai loro critici di tutto il mondo.
Lo dico in due parole, io nel 70 ho fatto un film, il primo mio film, e non ho avuto il coraggio di farlo vedere né a Michiché né a Torre né a nessuno. Tanto è vero che sia Torre che Michiché sono convinti che sia stato presentato qua, non è lui. Nel senso che non l'ho nemmeno fatto vedere, c'era paura che me lo sbattessero in faccia, perché per me, prima ancora che cominciasse a fare la diretta nel cinema, la mostra di Pesaro era veramente un luogo dove si entrava solo dopo aver fatto degli esami, non so, degli esami di non so quale natura, però comunque ci voleva una specie di patente per poter far parte di questo nuovo cinema. Io poi, avendo cominciato e continuato a fare un cinema invece molto vecchio, perché io facevo l'aiuto di qualunque cosa, io dovevo sopravvivere e quindi facevo il western in Spagna, facevo il film supremamente importante come quello di Seta, Un'uomo a metà, facevo i film sulle canzonette, facevo e qui forse qualche volta mi ha visto anche Vittorio, l'aiuto di tutti i registi che facevano i caroselli, poi ho fatto i caroselli per conto mio, non so se forse per un giorno sono stato anche con Vittorio, non lo so, insomma, cioè io avevo soggezione della mostra di Pesaro e avevo una grandissima soggezione di Michiché, enorme. E tant'è vero che questo film non lo faccio vedere. Nello stesso periodo io non avevo soggezione per esempio di Cagli, che la dice lunga su quello che per me era Pesaro. Tanto è vero che l'anno successivo io ho fatto un secondo film che poi era quasi simile al primo in quanto a durata, ad argomento, a linguaggio, tutto quanto, e ho avuto la forza di presentarlo a Rizan, cioè di farlo vedere a Rizan, dove è stato accettato e dove è andato anche discretamente bene. Non so per quale segno, se è stato un segno del destino o qualcosa, io ero terrorizzato dalla reazione dei critici. Il primo critico che incontro fuori dal cinema dove ho venuto fu il mio Michiché. E io allora, che non avevo né confidenza con lui, che non di non averci mai parlato prima, sono stato in grado di fermarlo e di dirgli che cosa ne pensa di quello che ha visto. e lui disse schiettamente: a me piace, però quando è passato senza sottotitoli sicuramente nessuno avrà capito un cazzo. Ecco, questo è il mio primo incontro con i amici, e la recitazione a carne, che è la fine del gioco qui, che non sono mai vista perché non ho avuto la forza di presentarla. Mi ricordo che c'era un film gemello che avevamo girato praticamente nello stesso periodo, che era di Peter Del Monte, si chiamava Le parole a venire, e Peter mi diceva: ma dai, fammi vedere perché può darsi che lo prendo. No, figurati, no, lascia perdere. Io in un film non l'ho mai fatto vedere. E sono passati, vabbè, poi da lì prendo il mio ulteriore incontro con Lino. Ma un giorno io sono stato chiamato da Enzo Ungheri o da Adriano, adesso non mi ricordo più dove mi ha chiamato, nel 71, e mi sono chiesto di lavorare per il Festival di Pesaro. E io ho detto: beh, mi considero quasi un uomo arrivato. Addirittura io lavoravo per il Festival di Pesaro dopo che l'anno precedente ero stato paralizzato dalla rotta. Vado a casa di Espresso, questo non ricordo di nessuno, e mi si dà il lavoro da fare, cioè correggere le bozze di tutti i fascicoli del Festival di Pesaro. Io credo, e chiamo a testimone a Ra, che mai le bozze sono corrette con tanta coscienziosità.